suggeritore Nightlife.
Come?
Il suggeritore Nightlife.
Buonasera, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici del Suggeritore. Anche questa sera siamo nello Studio 2 in versione magazine, ma lo Studio 2 è pieno di ospiti che vanno a debuttare, che hanno deciso di trascorrere la serata prima del debutto insieme a me, e questo già li rende, come dire, meritevoli di grande successo e di grande visibilità, insomma, in una nottata olimpica. Insomma, ne abbiamo parlato tanto di queste Olimpiadi, anche delle luci ed ombre che le circondano, e io poi mi aspetto di tutto dopo tutto quello che è successo nei giorni scorsi, telecronache folli, incompetenti al comando, insomma, cioè una serie di cose. Volevi dire qualche cosa, Renato?
Sembrava Vespa quando commenta la scala.
Ah sì, è vero, con la Milly Carlucci, sì. Tra l'altro io che vado faccio la diretta della prima, li vedo sempre di spalle nel ridotto dei palchi, li vedo, no? come due cartonati, no? Piazzati lì così, sì.
Stessi incapaci.
Petrecca, dici, sì, che la stessa capacità di,
sì, simpatici.
Di dire quasi tutto sbagliato.
Ma perché
sì.
Loro, con tutta la gente che tu che ti occupi di lirica conosci... La Carlucci è Fede, è così perché questi qua hanno commentato...
Non era Fede, è Vespa.
Vespa, scusa.
Ho capito, vabbè, adesso ve li presento tutti, poi dopo parliamo dei loro spettacoli. Allora, Roberto Trifirò, buonasera, presentatevi voi, dai. Roberto, dai, ti ho già presentato, ma Roberto Trifirò.
Giulia Di Sacco.
Giulia Di Sacco, al filo drammatici, Roberto Trifirò all'Autof, poi sentiremo perché e con cosa.
Renato Sarti, Teatro La Cooperativa.
E poi Radio Popolare, perché
Radio Popolare
è qua di casa.
E Rossella Fava, Teatro della Cooperativa.
Eh già, con la prossima produzione. E poi naturalmente, vabbè, presenta tu, lui non ha il microfono.
Presento il mio spettacolo, lo spettacolo della compagnia Radice Ibrida, che ho cofondato insieme ai miei colleghi dopo il diploma all'Accademia.
Ferma, ti chiedevo di presentare l'ufficio stampa del Teatro Filodrammatici, poi tu molto professionalmente Fabrizio. Sei partita. Va bene.
Scusate.
Insomma, Fabrizio è qui con noi perché ha accompagnato gentilmente, insomma, chi fra poco debutterà al Filodrammatici, ma insomma adesso rifaccio tutto il giro di carte, ma dato che stavamo parlando della cerimonia delle Olimpiadi e del commento del direttore di Rai Sport per adesso, insomma, cioè adesso non so se lo resterà per tanto tempo. Petrecca, l'avete vista?
No.
No. Hai avuto echi di com'è andata?
No.
Nemmeno.
Niente.
Ma che meraviglia. Insomma, io, Roberto è un artista puro.
Puro.
Puro. Non è come noi, Renato, che alla fine ci divertiamo quando succedono queste cose. Tu l'hai vista?
Sì, in parte un po' cambiato. Sì, sono rimasto un po' ripidato.
Perché... Ma anche dalla cerimonia, diciamocelo, sì. Perché era veramente...
La Pausini è stata la chicca.
Sì, lo strazio dell'inno, sì, l'inno pausinizzato. Sì, insomma, certo.
Sì, sì, ogni tanto ci droghiamo così.
Lo so, e lo
infatti,
so.
Infatti, quando si vedono le partite di una volta,
sì?
Nessuno cantava l'inno. Adesso tutti,
anche la Pausini.
Anche la Pausini.
Ok.
Anche Vespa.
Hai ragione. Qualche altro commento su questa cosa, così poi.
Ma
no?
Io mi sono totalmente.
Sei astratta.
Interessata perché.
Brava, tu sei veramente un artista sperimentale, cioè di quelle che appunto non si contaminano. Siamo solo io e Renato alla fine che ci siamo.
No, anche 1:10 a memoria di un testo che ha scritto.
Vabbè, quindi, ma cioè, poteva buttare un occhio a Mariah Carey impalata come una specie. Di Madonna in processione mentre leggeva il gobbo.
Mancava il tapis roulant.
Oggi i miei studenti mi dicevano che era in playback. Aveva il gobbo, ma era anche in playback. Quindi in realtà muoveva solo le labbra e non riusciva comunque a seguire il gobbo.
Cosa si è perso?
Cosa meraviglioso.
Cosa si è perso, Trifiro?
Roberto, ti sei
lo vedrò
perso?
On demand.
poi recuperiamo.
Tu l'hai visto?
No, nemmeno io.
Ma che noia, ma sono con delle persone, dei veri intellettuali, ma che palle, io che mi occupo di cultura dalla mattina alla sera. Ma
visto che parleremo di Bernard, posso fare una citazione, certo, di Bernard sconveniente, se non orario. Bernard cosa diceva? Gli intellettuali, i cosiddetti intellettuali, perché esistono soltanto cosiddetti intellettuali, sono buchi di culo.
Ah, Arschloch.
È bravo.
In tedesco,
brava,
sì, certo, cioè, se ricordo bene. Va bene, direi che ci siamo istradati. Metterei uno stacchetto, giusto, sì, per dopo il quale, se Roberto Trifirò, insomma, interprete che non ha bisogno di presentazioni, vuole già lanciarsi nel suo gentile estratto dello spettacolo che va a debuttare domani al Teatro Autof, poi ne parliamo. Intanto metto lo stacchetto, eh.
In fondo la pubblicazione di un libro è una coglionata. Anzi, è la prova di un tratto negativo del nostro carattere. Pubblicare l'intelletto è il più vergognoso dei crimini e io non ho esitato a compiere più volte questo crimine. È solo brama di gloria, solo brama di gloria e nient'altro. È anche vero che io non voglio scrivere il mio saggio su Mendelssohn Bartholdy solo per scriverlo e per poi lasciarlo marcire in un cassetto. Naturalmente ho l'intenzione di pubblicarlo, perché credo veramente che questo scritto possa essere il mio più riuscito, o meglio, il meno mancato. Certo che penso alla sua pubblicazione, ma prima di pubblicarlo devo scriverlo. È da 10 anni che non finisco un lavoro. Ecco, io e mia sorella da bambini. Ma sì, in fondo ho sempre amato mia sorella, con tutti i suoi lati terribili. Amata e odiata. E una volta l'amavo più di quanto l'odiassi, ma poi, per la maggior parte del tempo, l'ho odiata perché ha sempre agito contro di me, in piena consapevolezza. «Ti amo perché sei così pieno di idee», mi dice spesso. Ma in lei parla solo la falsità quando dice ti amo. A suo marito ha detto ti amo per così tanto tempo finché quello non ce l'ha fatta più ed è scappato in Perù. Fa anche rima. Non ce l'ha fatta più ed è scappato in Perù. Sì, in Perù. Proprio all'estremità del mondo. E non è più tornato. I mariti traditi e ingannati da secoli fuggono in Sud America per non tornare più. Ormai è un classico. È una tradizione. Il mio fratellino dorme con Schopenhauer. Con Schopenhauer e con Nietzsche. Spiritosa. E poi lei fa la beneficenza. Sì, lei fa la beneficenza. Lo fa solo per guadagnarsi il cielo. Somme di milioni alla Chiesa e ad altre equivoche associazioni del genere. La cosiddetta bontà del mondo è una bontà simulata in tutto e per tutto. La povertà è inestirpabile. Il mondo è talmente ricco che potrebbe veramente permettersi tutto, solo che lo impediscono in piena consapevolezza i politici che dominano questo mondo. Gridano al soccorso dei più poveri e ogni giorno buttano dalla finestra miliardi solo per gli armamenti. E non se ne vergognano. Bravo, 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 giusto. Grazie.
Ma grazie lo diciamo noi, Roberto. No. Un applauso dai componenti dello studio, me compresa. È sempre difficile fare degli estratti a freddo nelle trasmissioni di teatro. Roberto sempre non manca di regalarci un estratto dei suoi spettacoli, perché quello che va a debuttare domani all'Autof è Cemento, testo dell'amato Thomas Bernhard che Renato Sarti citava poco fa, nella traduzione di Claudio Groff, nell'adattamento e nella regia dello stesso Roberto Trifirò, con te e con Priscilla Cornacchia in scena insieme a te, fino al 1° di marzo, quindi insomma è una nuova produzione, è inserito nell'invito abbonamento a teatro. Cominciamo col dire chi sta parlando, chi è Rudolf?
Tanto oggi sarebbe il compleanno di Bernhard,
è 9 febbraio, non per caso non me lo libro, ricordavo.
No, neanche io, note biografico, visto la prima cosa.
Che coincidenza oggi meravigliosa, ecco.
Diciamo che Thomas, chiamiamolo Thomas, è lo scrittore e scrive di Rudolf. Nel mio caso ho pensato un po' a una situazione pirandelliana al contrario, cioè no, c'era il racconto colloqui con i personaggi in cui c'è l'autore che dalle 8 alle 13 sente i personaggi per capire se c'è qualche storia interessante, no, da mettere, da creare come testo teatrale. Qui diventa il contrario un po', no? C'è Thomas che deve controllare il suo testo, no? Che è stato corretto forse da quell'ipocrita dell'editore, che come lo chiama lui, e quindi si rilegge, quindi è come se fosse una scrittura in divenire,
sì.
No? E lui si rilegge il testo, fa delle sue considerazioni, no? E quindi ecco, c'è come un po', in questo caso è scrivere sull'impossibilità di scrivere.
Tu giustamente segnalavi una specie di requisitoria sull'impossibilità di scrivere, no?
Sì.
Ecco.
Sì.
In qualche modo è una procrastinazione continua.
Assolutamente, sì.
Al momento del dunque, sì. Con tutta l'ironia poi di Bernhard.
Sì, fare il primo passo, riuscire di fatto a scrivere la prima frase, scrivere la prima frase. Se non so come suona la prima frase, non posso andare avanti. Però non riesce. Prima è perché la sorella è venuto a trovarlo e l'aveva invitata lui, e quindi e poi quando adesso dice, prima il motivo era che mia sorella era qui, adesso il motivo è che mia sorella non è qui, no? Quindi c'è questa situazione di ambivalenza,
certo.
Prima vuole stare solo, però è impossibile stare solo completamente, abbiamo bisogno di qualcuno, però la compagnia maschile mi annoia da morire, quella femminile non ne parliamo neanche.
Ecco.
Quindi ecco, insomma, diciamo che queste, chiamiamoli anche un po' snobismi, no?
Sì.
Dell'intellettuale che deve scrivere, che ha un lavoro intellettuale da compiere. Quando dobbiamo compiere un lavoro intellettuale dobbiamo essere soli per forza, se no non riusciamo.
Non riusciamo a concentrarci.
Non ci siamo, sì.
Sappiamo,
Quindi poi lui decide di andare a Palma di Mallorca. Quindi qui si intrecciano anche delle cose reali poi di Bernhard, perché veramente lui poi è andato a Palma di Mallorca, oppure la casa dove sta, l'isolamento, perché lui... No, lui dice, sto in una cripta, no? Non mi muovo più da questa cripta, mi alzo, giro nella cripta. Ecco, anche lui non era un po' così. Quindi a Palma di Mallorca succede che gli viene in mente un episodio che gli era successo un anno e mezzo prima. Aveva incontrato questa ragazza, una ragazza Anna e l'aveva vista vestita a lutto, e poi si era seduta con lui era con un'amica di famiglia, E lei ha raccontato questa storia di quando con suo marito avevano deciso di fare una vacanza lì, e il marito, in uno di questi palazzoni appunto di cemento, di Palma di Mallorca, quegli alberghi
un po' lugubri,
si è gettato dalla finestra. E quindi è morto. Quindi un suicidio, improvvisamente, dopo tutta questa, no? Questo carattere un po' parossistico. Quindi lui si trova di fronte, l'intellettuale, un po', no? Un po' sì, un po', si trova di fronte una storia, un dramma.
Vero.
Vero.
Già.
Cosa succede? Lui, questa era la storia di un anno e mezzo prima, poi lui lì dice, no aspetta, devo andare al cimitero, vuole vedere perché l'aveva accompagnata al cimitero e c'era Hans-Peter Hartel, il marito, in un loculo di cemento.
Come l'albergo?
Ecco,
cioè come il palazzone.
Esatto, di cemento, con un'altra donna, una sconosciuta.
Ah.
Quindi lui va al cimitero e vede che ci sono Hans-Peter Hartel e Anna Hartel. Si è suicidata anche lei. Dice, torno in albergo, chiudo le tende della mia finestra, prendo un sacco di sonniferi e mi risveglio dopo 26 ore nella massima angoscia. No, aspetta. Chiudo le tende, scrive Rudolf, perché all'inizio è importantissimo questo, all'inizio, no, subito, da marzo a settembre, scrive Rudolf, perché no, c'è questo... doppio, no? Nella massima, e mi sveglio dopo 26 ore nella massima angoscia, quindi finisce così, cioè, quindi cioè,
finisce bene, insomma.
Sì, finisce bene, cioè, questa virata, no? di finisce, però forse chissà, questa storia, no?
più che altro
gli ha lasciato un segno, forse,
e ma quindi... No, ma poi in realtà lo sai che lui si rialza sempre, ecco, per cui no, quindi in realtà a modo suo è un finale con speranza,
sì.
Cioè nella massima angoscia vuol dire che ricomincerà a cercare delle scuse, a spostarsi, a invitare la sorella, chi lo sa.
Certo. Ma come può essere un eterno ritorno.
Esatto, però. Un eterno ciclo. Allora, in realtà ce l'hai raccontato con grande passione, perché so che Bernard è, non solo per te, credo un po' per tutti noi, un riferimento irrinunciabile. Più passa il tempo e lo si rilegge, più... lo si scopre profetico come tutti i grandi autori, no? Cioè, un po' delle cose che c'erano nel primo estratto che ci hai fatto ascoltare sono già, no, le cose sui politici, le cose sui soldi e così via, sono state scritte in un'epoca non sospetta rispetto ai nostri giorni, no?
Sì.
Vedi, quindi anche se non hai visto la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, che in qualche modo riassumeva tutto questo, Bernard ci ha pensato lui in qualche modo a ritornare sul tema, tangenzialmente però. E firmi anche la regia e quindi dacci una piccola immagine, almeno quella iniziale, dello spettacolo.
L'idea era quella di moltiplicare queste scrivanie, perché lui... dice adesso basta, adesso ti alzi, vai alla scrivania e scrivi la prima frase del tuo saggio su Mendelssohn.
Sì.
Basta, non con cautela, con decisione.
È un musicologo, lo ricordiamo, l'abbiamo detto all'inizio.
Sì, un musicologo che deve scrivere un saggio su Mendelssohn-Bartholdy. Anche Mendelssohn-Bartholdy aveva un rapporto con la sorella molto
difficile.
Stretto. Sì, no, la amava tantissimo.
Sì. Sì, però litigavano spesso, mi risulta,
poi,
dai carteggi.
E poi lui però è morto 7 mesi dopo, tipo, no?
Di lei, erano proprio simbiotici.
Un pochino più grande. E, quindi l'idea di moltiplicare queste scrivanie, la scenografia di Gianni Carluccio, e come di chiuderle come se fossero 5 cripte.
Eh già.
Ecco, perché lui no. Mi muovo da una zona all'altra. Quindi la prima parte sempre girando un po' a vuoto, la prima andando in una scrivania, poi in un'altra, poi in un'altra, poi in un'altra, poi da un'altra parte, e compare, diciamo, l'evocazione di questa assenza di Anna Hartel con una Priscilla Cornacchia che fa dei movimenti molto leggeri, quindi come se fosse... All'inizio anche se compare dietro un velo Elisabeth.
La presenza non
la presenza della diciamo che c'è un femminile
che va e viene.
Che, dalla sorella... No, prosegue fino ad Anna, che è quindi presente sempre in tutto lo spettacolo, la figura anche di questo femminile, prima nella sorella, poi in Anna, che vediamo alla fine comparire in una delle scrivanie. Quindi.
Ha detto tutto quello che poteva dirci Roberto Trifirò, cioè ci ha fatto ascoltare un estratto dello spettacolo, ci ha raccontato...
A parte i giochi olimpici, anche se poi seguo tutto il resto dello sport.
No, perché tu sei uno sportivo, no? Sei sempre stato pugilato, adesso se non ricordo male cos'altro...
Calcio,
scherma anche, no? Mi sbaglio.
Io me l'ho fatta, sì,
ti confondo.
Tanti anni fa.
Ah, ecco,
sì,
mi ricordavo bene.
Sì.
Ecco, per cui insomma, diciamo, forse uno dei più sportivi tra i nostri
basket,
protagonisti della scena contemporanea. Tu, Renato, anche tu?
No, giocavo calcio, ciclismo tanto.
Ah sì, quello me lo ricordo.
Ciclismo tanto, è il nuoto triestino, quindi nuoto.
Ah, però, vedi, del nuoto non sapevo, del calcio sì, va bene. E sono, scusate, le Olimpiadi invernali hanno purtroppo gettato del veleno in questo studio. Adesso ringrazio Roberto Trifirò, saluto attraverso lui Priscilla Cornacchia, il debutto di Cemento domani all'Autof fino al 1 marzo di Thomas Bernhard. Grazie.
Grazie a tutti, grazie. Voi. Grazie mille. Talking all that jazz.
In realtà questo Talking All That Jazz, che ricorda un pochino con questo flauto da B-movies, un pochino da Pietro Umiliani, un pochino da quelle colonne sonore che poi sono diventate di culto, mi ricordava, era quello che mi ricordava di più, i palazzoni evocati a Palma de Mallorca da Thomas Bernhard e da Roberto Trifirò un attimo fa, insomma, quei parti tristi a bordo piscina, insomma, quelle cose che possono accadere in luoghi del genere, come Benidorm, per esempio, che è un altro posto in Spagna abbastanza inquietante, dove sono stati girati anche dei film. Ma questa è tutta un'altra storia, ne parleremo un'altra volta, perché adesso invece diamo il bentornato, l'avete sentita anche prima perché non ha visto neanche lei la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, ma questo mi conforta, Giulia Di Sacco. Ciao.
Ciao, grazie.
Allora,
colpevole, anch'io non l'ho viste.
Ma hai fatto bene, cioè non ti sei persa granché, ti assicuro, lo possiamo dire, ormai possiamo dirlo.
Lo possiamo dire, perfetto, mi sento meno male allora.
No, non credo tu ti sentissi male comunque, ma sei gentile. Allora, Giulia Di Sacco,
sì?
Firma uno spettacolo che debutta a sua volta domani al Teatro Filodrammatici, resta in scena fino al 15 di febbraio, si chiama Desidera.
Sì.
O Desidera, a seconda di come lo si voglia pronunciare. Su è anche la regia insieme a Lapo Sintoni. Giusto?
Sì, tutto okay. Corretto.
Per ora tutto
sì,
corretto.
Sì, sì.
È una coproduzione del Teatro Filodrammatici con Radice Ibrida, come ci stavi raccontando, che è un collettivo.
Esatto, un collettivo.
Fai parte. In scena ci sono Diana Bettoia, Giulia Di Sacco, Francesca Macci e Lapo Sintoni, che appunto firma con te la regia.
Esatto.
Allora, entriamo un po' nel merito, perché il titolo già un po' evoca,
sì.
È un gioco di parole che è stato fatto tante volte, no?
Mm-hmm.
Cioè nel senso,
mm-hmm.
desiderio in realtà è una parola di origine latina,
sì.
Dalle stelle, eccetera.
Guardare, fissare le stelle,
esatto,
sì.
Cioè per cui... però si parla di ansia da prestazione,
sì.
Si parla di società del successo, si parla di produttività,
sì.
Insomma, in un mondo che non fa sconti,
esatto,
chi sono i personaggi?
I personaggi sono quattro, diciamo, giovani ragazzi della mia generazione, quindi... In quell'età in cui sei giovane, ma non
aspetta,
sei
qual
più...
è la tua generazione? Perché adesso che ci sono le lettere io mi confondo continuamente.
Dovrei essere, se anch'io non mi sbaglio, millennial, io sono del 95.
95 sei millennial.
Giusto, dovrei,
sì,
mi guardo intorno, ma sì. Sì. E quindi in quell'età in cui sei giovane, io ho 30 anni, ma non sei più tanto
no.
giovane, quindi inizia...
Hai già un grande futuro alle spalle.
Esatto.
Mm. Sì.
Esattamente, quindi è quella sensazione di che ci mettiamo noi prima di tutti e che sentiamo la pressione sia della società che noi mettiamo su noi stessi di dover raggiungere un obiettivo e che quell'obiettivo sia a livello lavorativo, personale, principalmente di aspirazione, quindi di grandi sogni in un mondo in cui in un certo senso crediamo di poter raggiungere un po' tutto, che di per sé non è sbagliato, no? Poter pensare di poter raggiungere tutto quello che vogliamo.
Essere la prima donna papa, per esempio.
Per esempio.
Ricordo che il mio monologo giovanile iniziava così. Però cioè, quell'epoca era in realtà una prefazione alla bruttina stagionata tratta dal celebre romanzo di Carmen Covito, di cui feci la riduzione, ma scrissi, su suggerimento di Franca Valeri che aveva fatto la regia, una introduzione che avevo scritto io, ed era, diceva, sì. Ero in quell'età in cui tutto sembra ancora possibile, esatto, sì. Non lo so, sì, passare sì. L'esame di greco, diventare la prima donna papa e cercare e pensare di non avere i baffi.
Esatto.
Cioè che era una delle rivelazioni che la protagonista alla fine rivelava proprio all'inizio del romanzo.
Quindi
sì, quell'età lì
dove pensi che tutto più o meno si possa realizzare, e invece magari no. Questi personaggi sono quattro, appunto, interpretati da
Alice,
Emilia, Francesco e Caterina. Sono due coppie, sono quattro vite che per motivi diversi finiranno per intrecciarsi, senza fare troppi spoiler. Comunque,
però sono scritti sul programma di Sa, cioè nel
sì, sì,
sì, sito sono scritti, quindi quelle cose le possiamo dire.
Assolutamente.
Alice cosa sta facendo?
Alice sta scrivendo un libro, quindi appunto in questo io in un certo senso mi sei ritrovata a Thomas Bernhard
o meglio
magari,
al suo alter ego.
Esatto, al suo alter ego. E quindi sta cercando di scrivere un libro che proprio non le viene, e quindi l'ansia di dover arrivare, di pubblicare, di arrivare a questo successo, sta insieme ad Emilia, che invece aveva studiato architettura, quindi grande carriera accademica, e poi si scontra con la difficoltà lavorativa, dell'ansia, del non riuscire ad arrivare dove vuole nel proprio ambito. E poi ci sono Francesco e Caterina, che anche loro vivono questo conflitto. Francesco vuole scrivere musica, quindi lui vive artisticamente di musica, e Caterina invece fa questo lavoro che è molto particolare, che si chiama declutterer, che è il decluttering, quindi...
Certo, il famoso decluttering lanciato, come si chiamava la specialista asiatica del decluttering, non me lo ricordo più. Roberto, cavolo, sai il decluttering, hai mai decluttering? Sì che l'hai fatto, perché mi ricordo che durante il Covid raccontavi che stavi sistemando i tuoi libri, li facevi prendere aria, poi... Ti ricordi? Eh sì, pubblicavi sui social...
Sì, è vero.
Devi parlare nel microfono, se no non ti sentono a casa. Aspetta che ti apro il microfono, vai.
Quindi esattamente che cosa vorrebbe dire?
Vogliamo spiegare cos'è il decluttering in due parole?
Io lo definirei così, liberarsi del superfluo. Sono persone che principalmente entrano nelle case degli altri, delle altre persone, vengono pagate per... liberare spazio, liberare il superfluo, buttare cose appunto che non servono più.
Bisogna, non viene in mente Relir quando dice anche i mendicanti ha bisogno di qualcosa di superfluo. Non so adesso chi era, se o il matto, chi non sa, però essere sul superfluo, scusa.
Infatti, beh, è molto, in realtà mi piace pensare che appunto cosa veramente significa il superfluo, no?
Esatto.
Parole
appunto,
infatti forse solo il superfluo ci salverà,
esatto,
da un certo punto di vista. Però al di là delle nostre considerazioni sul decluttering, lei è una declutterer,
esatto,
quindi una specialista, sì, nel liberare le persone dell'inutile,
sì,
nel liberare le case, nel fare spazio sostanzialmente.
Esatto.
E poi
c'è questo motivatore, questo
coach
motivazionale che fa parte di questo podcast molto, molto famoso, molto seguito, fa dirette streaming, video su YouTube, il cosiddetto uno che adesso farebbe i TED Talk, quindi che andrebbe davanti
a un sacco di persone.
Madonna,
non ne posso più dei TED Talk, li fanno tutti
a parlare,
ormai.
Esatto. Sì, è proprio a parlare.
Renato, hai
di...
fatto... perché non fai un TED Talk?
E cos'è?
Beh, guarda, Taurino... Taurino, devi parlare al microfono. Taurino ne ha fatti? Antonello Taurino, che tu ben conosci.
Beh, certo che lo conosco.
Ha fatto un TED, lui te lo può dire.
Ma puoi dirmelo anche tu.
Sì, però è più divertente se te lo dice lui, perché sai che lui è più
spiritoso. E che ci mette mezz'ora ogni
tanto. Hai ragione, effettivamente questo è vero. Diglielo tu.
Ma è pratica. Ora potrei sbagliarmi anch'io nella definizione corretta, però sono esperti che vengono chiamati davanti a grande folle di persone a parlare di qualcosa di cui sono esperti, appunto.
Esatto, cioè sono praticamente delle conferenze, ma un po' più spettacolari, un po' più all'americana, un po' più alla Steve Jobs, per intenderci.
Esatto.
Ecco, cioè,
sì.
Ecco.
E questo all'interno dello spettacolo, questo coach motivazionale è proprio nelle orecchie dei nostri protagonisti, sotto forma di video, sotto forma di podcast, ed è un coach motivazionale, quindi che fa passare costantemente questo concetto che ci sono i vincenti e ci sono i perdenti, che se non ti impegni non arrivi dove vuoi arrivare, ma se ti impegni tutto quello che vuoi si potrà realizzare. Quindi un po' che chiaramente io un po' con satira, diciamo, tratto questo personaggio, ma penso che sia abbastanza realistico. Ci siano veramente tanti personaggi che oggi ci vogliono un po' raccontare che si può fare.
Vi comunico che TED, me l'ero dimenticata, è l'acronimo per Technology, Entertainment and Design, che sono le ecco, macro aree in cui si... Mi domando, Taurino, su quale delle tre Technology, Entertainment, presumo sicuramente Technology, non so, Design, comunque...
Più Technology.
Entertainment, va bene.
Interessante, perché come se... No? Chi arriva primo a fare una cosa è il più bravo, come se fosse a scuola. No?
Io,
invece la riflessione, no?
Certo.
È sempre come un po'... Invece forse sarebbe il caso di...
Hai ragione,
di
cioè nel senso che...
Più, no?
Credo che il testo sia proprio su quello, cioè
esatto,
il fatto che devi
comunque
dare una risposta immediata è spesso superficiale, quando devi produrre forzosamente.
Esatto, sì.
Insomma, le vite di questi personaggi insieme con il coach motivazionale... alla fine sono una riflessione sul diventare qualcuno.
Esatto, sulla...
O forse no.
O forse no. Sulla paura di non essere abbastanza, di non riuscire mai a raggiungere quello che vogliamo diventare, e soprattutto si interroga sulla domanda chi voglio diventare? Devo veramente saperlo? I miei desideri veramente... mi rappresentano come individuo, sono veramente così importanti? Perché ogni tanto penso che quasi più del mio desiderio conti il fatto di desiderare qualcosa a tutti i costi, quindi che questo ci rappresenta proprio come individui.
Insomma, mai contenti.
Mai contenti,
che è un po', come dire, la summa. È molto interessante, insomma, soprattutto perché l'hai scritto tu, che, come dici, appunto, appartieni a una certa generazione, quindi le riflessioni sono preziose, così come lo saranno quelle dei tuoi personaggi. C'è una battuta che ti convince per te? Oppure dimmi l'incipit dello spettacolo, la prima battuta, te la ricordi, l'hai scritta tu?
Allora, sì. È la pagina del libro che sta scrivendo Alice. E fa: il legno sotto le sue mani è appiccicoso. Prendo la pagina. I finestrini della punta sono abbassati. Un fumo lento esce dal cofano della macchina. Le stelle, immobili, osservano una persona apparentemente addormentata. La musica, che esce dall'altoparlante, suona ancora ad alto volume. Una luce lontana, che arriva dalla carreggiata opposta, illumina la testa del guidatore, appoggiata all'airbag esploso. Un'altra macchina arriva, rallenta. Le sue quattro frecce rosse illuminano la strada buia. Esce una persona. Fa qualche passo verso la punta dal cofano distrutto e si ferma. Fa velocemente una chiamata. Una donna, seduta sul sedile del passeggero, esce dalla macchina con le quattro frecce. E nonostante una strana nausea le avvolga lo stomaco, la donna si incammina verso la macchina semidistrutta, si avvicina al finestrino del guidatore e... Si avvicina al finestrino del guidatore e vede i capelli. La donna esce dalla macchina con le quattro frecce, si avvicina alla punta distrutta e... E qua Alice non riesce a continuare. Alla mezzanotte di oggi, 13 marzo 2016, compio 40 anni. Sono a cena con il mio Paolo, Paul Paul Mon Amour, Monica il boss e suo marito. Saranno le 23 nel momento della serata in cui la chiacchiera avvampa. Sarà anche per il vino. Due bottiglie in tre però. Perché Monica tutta la serata ha detto no? Grazie. E nel momento della serata in cui finalmente si è decisa, ha aggiunto a quel no grazie, sono incinta, aspettiamo un bambino. Congratulazioni, cin, auguri, cin. Oddio, sapete già il sesso? Monica è alla terza gravidanza. Io e Paolo ci abbiamo provato per 3 anni. Per un anno l'abbiamo fatto ovunque, e almeno ogni giorno. Per gli altri due, in ogni clinica, con i migliori specialisti, e soldi su soldi su soldi, esami, punture di ormoni, prelievi ovocitari, primo, secondo, terzo transfer embrionale, 3 anni di attese e speranze per ogni test di gravidanza scartato e buttato al cesso, ogni test che ha avuto un responso sempre uguale. Amore, ordiniamo il dolce? Paolo me lo chiede come uno schiaffo, come di chi vorrebbe dire «Amore, controllati, si vede tutto». Non c'è modo migliore di dissimulare un dolore se non radendo al suolo ogni sintomo. E questo Paolo lo sa, Paolo mi ama. Sbroglia l'imbarazzo di Monica e il marito per aver dato una felice notizia ad una coppia che figli ancora non riesce ad averne, ubriacandoli con la bugia e l'ottimismo del nostro programma di procreazione medicalmente assistita, che a dispetto della natura e volontà divina funzionerà. No, li interrompo, non funzionerà. I miei ovuli funzionano, sì, sono fecondabili, e l'utero che è... in ospitale. Rifiuta le gravidanze. Questa mattina ho ricevuto il verdetto definitivo della dottoressa Silvia. Lei è, a tutti gli effetti, sterile. E l'adozione? Dice Monica. Adesso vediamo, risponde Paolo. E l'alternativa? In Italia
non se ne può parlare. In Italia non ne puoi parlare con tutti. Si chiama utero in affitto, bisbiglia Monica. Sì, insomma, vai in Ucraina, scegli un'agenzia, una donna, puoi continuare a fare le porcate e dopo 9 mesi di sicuro non fai sforzo. Poverine, aggiunge il marito. Dicono lo faccio per amicizia, amore, solidarietà, alla fine per soldi. Io non giudico, fare figli è importante, ma un figlio non lo puoi prenotare come Amazon. Forse è una cosa contro natura, forse è meglio svuotare prima gli orfanotrofi, forse un accanimento. Io non lo farei mai. Pensate a quella povera madre che si separerà. È stato lì, con il polso dell'insindacabile, che mi alzo, svuoto il bicchiere di vino in faccia al marito di Monica e lascio Paolo, Monica e il marito e la carne lì sul piatto, tutti a freddare.
E allora grazie a Rossella Fava che ci ha appena proposto un estratto da Mother, però è scritto con M parentesi other come altro, chiusa parentesi. Suo il testo, lei in scena, la regia, le scene e i costumi di Renato Sarti, che torno a salutare. Ciao Renato.
Buonasera a tutti.
Allora Rossella, sono due le donne che raccontano a un'altra donna molte parti di sé. Questo era un estratto da uno dei racconti. Raccontaci tutto il resto. Chi è la giovane scrittrice?
Anche qui abbiamo una giovane scrittrice che è di fatto una giovane donna di 34 anni che vive a New York e che riceve una telefonata da parte di Silvia per tornare in Italia e appunto conoscere la sua storia. La sua storia è quella di Carmela, un'altra donna siciliana proveniente dalla Sicilia, che si è trasferita a Roma per trovare un futuro migliore per sé e la propria famiglia. E quindi anche qui abbiamo una scrittrice e questo spettacolo sì, parla di maternità, parla di desiderio di diventare genitore, di diventare mamma, e parla di tutte le difficoltà che una madre incontra nella crescita del proprio figlio, figlia, nel momento in cui ha delle difficoltà economiche e quindi dei salti mortali e dell'impossibile che fa per riuscire a crescerli. E detto in altre parole, questo spettacolo parla di gestazione per altri e dunque di come sta cambiando la nostra immagine di maternità.
Chi è la madre vera, insomma, chi il figlio lo vuole o chi magari invece ce l'ha e lo crea. Sì. Non è detto, insomma, che la madre sia dove ce l'aspettiamo.
Esatto, siamo cresciuti, diciamo, cioè almeno io posso dire di essere cresciuta con l'immagine, e quantomeno tutti quanti eravamo d'accordo su questo fatto che quando abbiamo visto sempre una donna col pancione che poi avrebbe partorito il figlio, quella per certo sarebbe stata la mamma del bambino. Ma oggi, grazie al progresso della scienza e della tecnica in maniera di procreazione, quindi grazie ad una pratica come la gestazione per altri, di madri e di comadri tra virgolette ce ne possono essere fino a 3, quindi la donna che partorisce il bambino, la donna che fornisce il materiale genetico e la donna che invece lo desidera e lo crescerà. Quindi mi interessava questo fatto che la mamma, quando uno diceva la parola mamma era una, no? Poi c'è questa espressione
mamma,
la
mamma. Ce n'è una sola.
Esatto.
Cioè proprio,
E invece
ce n'è un po'.
Qui ce n'è un po', ecco, diventa trina o diventa doppia, e quindi questo tema mi interessa tantissimo, ho indagato e studiato moltissimo la questione e poi ad un certo punto però al momento di scrivere il testo mi mancava il cuore dei miei personaggi, perché comunque sì, studiavo su internet, articoli di giornali, documentari, film, però ho detto sì, ma dove sta la verità? Ma io come faccio a scriverne qualcosa? Non posso mica... Voglio fare un figlio anch'io, in qualche modo sì, questo è proprio veramente un figlio. E quindi mi sono iscritta ad un gruppo su Facebook, nel quale mi sono presentata e ho chiesto alle persone che ne avevano voglia di essere intervistate. Per cui ho intervistato delle donne gestanti che lo fanno nei paesi in cui questa pratica è legale e dei genitori intenzionali o di altri paesi oppure anche italiani. E da lì, dal loro racconto, gli ho proprio chiesto: vi prego, ditemi la verità, perché io ci devo scrivere una roba qui, proprio ditemi la verità. Ho fatto loro tantissime domande, tutte le cose che per me erano dei dubbi enormi, inspiegabili, e ho avuto il dono del loro racconto, della loro esperienza. E quindi poi
così sono nati i personaggi.
Sono nati i personaggi. Io di fatto comunque racconto soltanto una storia, ma in realtà questa storia ne racchiude tantissime che diciamo avrei voluto raccontare. Dall'archivio, dal materiale che ho raccolto, ne avrei potuto scrivere 5 spettacoli teatrali, però il tema è talmente ampio e complesso e soprattutto diverso dai vari paesi, nelle diverse situazioni, che ho dovuto chiaramente scegliere. E quindi sì, ne ho fatto una trama specifica e la vicenda è ambientata in Italia.
Renato. Allora, Renato, un tema che tu hai assunto come da regista, quello dello spettacolo di Rossella?
Beh, premetto che avendo dedicato la stagione del Teatro della Cooperativa Licia Pinelli, è una stagione che è ricca di presenze femminili come Marta Cunà, la Rosanna Mola, Rita Pelusio, Deborah Villa, che stasera, adesso in questo momento, è in scena da noi. Ricorderemo Franca Rame in occasione dei 100 anni di Dario Fo con Coppia Aperta, Reanna Scomegna, Barbara Puzzo, eccetera eccetera. Quando ho letto questo testo ho trovato, diciamo così, una specie di apice nell'interessamento di questa... Molti dei miei personaggi tu riconosci, da Muri, Le Trampe San Vittore, sono donne
femminili.
Esatto, non poteva mancare una riflessione un po' più seria, profonda, delicatissima da affrontare.
Sulla
maternità, in questo caso molto particolare, accentuando un elemento, forse svio un po', ma non è lontano secondo me dal succo, perché abbiamo scelto questo testo che, prima volta che l'ho letto all'interno di un corso di drammaturghi, ho detto meraviglioso. Una delle forme di macismo, di maschilismo più atroce, è quello che si perpetua da secoli, nel senso che le prime divinità, le prime grandi madri potnie del Mediterraneo, l'Ariende europea eccetera, erano donne. La terra, la guerra, la natività, la più forse seguita, più amata, più venerata. E poi arrivano i greci, consiglierei un libro su tutti, quello di Marion Testet, Nella nascita della tragedia, in cui mette in evidenza come c'è questo sopruso.
Questa virilizzazione delle divinità.
Esatto. Quindi io, in Santo Beato con Bebbo Storti, quando avevamo fatto una commedia sul Papa Pacè di Padre Pio, scherzando, ma mica tanto, perché la comicità a volte ti rivela degli aspetti della vita molto più seri di quello che possa sembrare, avevamo descritto il Dio come una ballerina mulatta di colore che balla, canta e si dimena. Attenzione, io credo che una parte del maschilismo ancora oggi esistente, perché siamo legati al fatto che Dio è rappresentato in questo modo qui. Maometto, Dio nostro con la barba, uomo, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che il tema mi interessava molto e va a colpire proprio uno degli aspetti in questo periodo qua di maschilismo accentuato, per non dire cose peggiori, e mi è sembrata un'occasione. Aggiungo un'altra cosa, mi è piaciuta molto l'idea, che è stata iniziale sua, di Rossella, di unire i tre ruoli all'interno di un'unica attrice. Questo diventa una specie di, come dire, spirale avvolgente, in cui all'inizio sono tre corpi separati, poi alla fin fine la natività, il mistero della vita, il mistero della nascita, è talmente immenso, talmente inesplicabile, talmente meraviglioso anche, che mi è sembrato bella questa idea di unire le tre donne che man mano si confondono. All'inizio c'è Silvia, c'è Carmela, c'è Sofì, poi col tempo tutto quanto diventerà fifino, uno spettacolo in cui riunisce tutti i tre, uso una parola che viene molto usata in teatro in questo periodo, io la uso con molta cautela, però diventano un unico corpo. Mm-hmm. Un unico corpo, un unico spirito, un'unica mente, un unico cuore, un unico battito del cuore comune.
Quindi così vi siete orientati per lavorare insieme in questa che è una nuova produzione del Teatro della Cooperativa.
L'unica nuova con la mia regia quest'anno.
Che ha il contributo di Next, che è importante dirlo perché insomma è comunque un laboratorio che spesso produce cose interessanti che poi hanno esiti definitivi come in questo caso.
Ed Invito Teatro.
Ed Invito a Teatro, l'avevamo detto originariamente, ma insomma hai fatto bene a ricordarlo. C'è qualche cosa che vuoi aggiungere, Rossella? Cosa vorresti che le persone, ora che state per debuttare, si portassero via? Di donne abbiamo parlato molto, sarebbe interessante, visto che il Teatro della Cooperativa ha un pubblico anche abbastanza abbondante maschile, cosa che non è comunissimo dappertutto, perché si sa che le donne vanno di più a teatro, almeno in questo paese.
No, anche noi abbiamo maggioranza di donne.
Sì, però insomma ci sono un po' forse vengono costretti? No, non
lui è con la frusta.
No, non credo, ma insomma comunque diciamo il pubblico cosa vorresti che tipo si portasse via?
Ah, beh, sicuramente più domande e meno certezze. E, mi piacerebbe che ciascuno di loro in qualche modo lì sul palco ritrovasse la propria nascita in qualche modo, così come io ogni sera la ritroverò lì sul palco quando partorirò. Sì, questo
mi sembra già abbastanza, insomma. Sì. Cioè, non è poco. Allora, oggi chi è madre, chi un bambino lo partorisce o chi lo desidera e lo cresce? Questa è in qualche modo la domanda con cui Rossella Favara sintetizza lo spettacolo che ha scritto e di cui è protagonista. La regia, le scene e i costumi di Renato Sarti. Ringrazio entrambi per essere stati qui insieme ai nostri altri ospiti questa sera, per averci fatto sentire alcune parole insomma di questo spettacolo, produzione Teatro della Cooperativa, a partire in realtà dal 12, non da domani, da giovedì fino al 22 di febbraio. E ricordo che invece prima abbiamo parlato nell'ordine di Cemento di Thomas Bernhard, che debutta domani al Teatro Autof con Roberto Trifirò, e di Desidera, scritto da Giulia Di Sacco, che debutta domani al Teatro Filodrammatici. Grazie a tutti quanti, adesso fate un bel salutino tutti insieme, che così vi sentono a casa, non so, dite qualcosa tipo ciao, non lo so, qualcosa di originale, insomma non lo so.
Viva le Olimpiadi! Guardate!
No, no, ma adesso le Olimpiadi sono solo gare, quindi tutto sommato va anche bene, uno può anche... A proposito, vi lascio con una domanda che sono sicura che anche Franz Kafka si sarebbe fatto se fosse vissuto in tempi di Olimpiadi invernali. Ma il curling?
Ah, Dio.
Vi annoia? No. Dite la verità. Cioè, dite la verità. Hai presente com'è,
sì,
Roberto?
Sì, sì, sì.
Hai presente? Dimmi cosa pensi del curling.
Ma è talmente surreale che
ti attrae?
Sì. Rimango ogni tanto a guardare.
Mesmerizza.
Sì, sì, quelli del noi svedesi.
E certo, loro hanno queste cose deprimenti, che
sì,
in qualche modo però sono...
Infatti poi bevono qualche goccetto.
I bambini svedesi che giocano a casa curling. Con il ferro da stiro, nel corridoio.
Sì, esatto. Mamma, ma che fa?
Sì, sì, no, oppure tipo per punizione, se non fai il bravo ti mando a giocare.
No, ma poi la precisione, no? Quando che si mette...
No, ma poi devono soprattutto spazzare il pavimento, cioè il senso è anche un po' quello, per far viaggiare la pietra.
Con velocità, no?
Io sono affascinato dal pattinaggio, cioè questi che volano, girano.
Ma pattinaggio di figura, non quello di velocità.
Sì. Ah. Franz Klammer era il mio...
Sci, quindi sci discesa proprio. Klammer scendeva, mi ricordo, era austriaco, no?
Ecco. Anche Stenmark, anche te.
Stenmark però faceva lo slalom, discesa
slalom. No, no, slalom soprattutto.
Slalom, sì. Slalom. Ti ricordi lo parallelo, slalom parallelo Tony Stenmark di quando eravamo bambini?
Erano grande momento. Eccezionale. Tony, poi c'era Gross anche.
Gross, Pierino Gross, la Valanga Azzurra. Vabbè, insomma, vabbè, comunque adesso stiamo spaventando le ragazze che sono più giovani.
Anche Tomba poi, no, Alberto?
Tomba, sì, ma loro erano bambine, secondo me, quando c'era Tomba. Diteci qualcosa dei vostri sport invernali preferiti.
Io ho scoperto lo skeleton.
Ah.
Che non avevo mai visto né sentito nominare.
Sì.
Non so nemmeno se sono già partite le gare o
non credo.
Appunto, io non seguo tanto, però è uno sport assurdo, non so se voi l'avete
è andato
mai
via
visto.
Luca Parena che si occupa di queste cose per noi, vedi. Ma aspetta che te lo dico. hai scoperto lo skeleton e ti piace?
Devo dire, mi terrorizza, mi terrorizza, perché sono dei proiettili umani che passano dentro questi.
Praticamente è il contrario del Bob, cioè nel senso che stai a pancia in giù e vai velocissimo.
È una cosa terrorizzante.
Tu sai... anche salto dal trampolino.
Vabbè, sì. Ma non so se c'è ancora.
Sì, sì, che
c'è.
Il gigante, come si chiama anche?
Salto con gli sci.
Lo sci, quello.
Sì, sì, sono, si mettono...
Perfetto, però in radio non si vedono i vostri movimenti che sono affascinanti, vi ringrazio comunque di aver risposto a delle domande del tutto non inerenti ai vostri spettacoli. L'unica che si è salvata è Rossella, ma non, come dire, non scamperai alla domanda se ti piace il curling. No, non ci credo, non sa nemmeno che cos'è il curling, non solo non vede le Olimpiadi, è stata troppo a Roma in ambiti, come dire, sperimentali, appunto. Si sa che quando a Roma sono sperimentali sono più sperimentali di
cantine,
tutti.
Cantine,
cioè se anche gli danno un condominio loro no. Restano in cantina perché devono così. E quindi non sa cos'è il curling.
No.
Ora te lo mostro, appena finisce la trasmissione ti faccio vedere come funziona e Roberto ti spiega perché
che tipo di concentrazione ci vuole.
Allora, come vedete, insomma, grandi interpreti del nostro teatro sono anche molto spiritosi.
Tre storie di scrittori e scrittrici, però.
Vero, incredibile. Vero.
Che sia quello di Berner, certo. Sia quello di Sacco, sia che Rossella.
Ma cavoli, avete ragione. Cioè, sì. Gente che scrive non sa cosa scrivere, o comunque si deve orientare.
Quindi scrive di
la
sé.
Scrittura.
E quindi scrive di
la
sé.
Scrittura,
sia pure in modo, forse meglio il curling, però... No, non è vero, sono spettacoli interessantissimi, ho detto una vera vigliaccata, scusatemi. Allora, grazie a tutti quanti e naturalmente buon debutto a tutte e tre gli spettacoli. A risentirci, noi ci risentiamo con i nostri ascoltatori. Ah, devo ringraziare Mauro che appena ho chiesto il nome della declutterer orientale fondatrice del concetto di decluttering, mi ha scritto Marie Kondo. Pronti via. Ecco, ora, noi ce lo dimenticavamo, vedi che ascoltatori, abbiamo degli ascoltatori che sono una cosa straordinaria, ascoltano, non disturbano, non scrivono cazzate e rispondono quando richiesti, io proprio non so come, grazie Mauro, buonanotte a te e da parte di tutti noi, ciao, a risentirci anche con voi, ciao.
Ciao.